Vincenzo, così non possiamo che parlare di tennis anche oggi qui a Radio Incontri, chilometro lanciato. Prima di inoltrarci nella nostra puntata, che oggi sarà veramente speciale, vado a presentare la compagnia e la sorpresa del nostro graditissimo ospite, Daniele Stanganini.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Il nostro grandissimo Andrea Pastonchi.
Buon sabato a tutti.
Il gemello ormai incantevole, Gabriele Boscherini.
Ciao ragazzi, buon sabato.
Poi oggi abbiamo Steve Bertini in grande forma.
Come sempre, bonsoir à tout le monde.
Sentite. E poi abbiamo oggi anche il nostro un ritorno, il nostro Danielino Ferri.
Sono di ritorno, salve a tutti.
Dopo questa scena che poi magari ci racconterai più avanti, scena strana. E poi abbiamo la nostra sorpresa, il nostro graditissimo ospite, un campione vero, come abbiamo avuto l'occasione di ospitare Bianchi settimana scorsa. Oggi abbiamo un tennista professionista, ne avevamo parlato con il presidente del tennis club Cortona Camuscia, Paolo Montigiani. Abbiamo Luca Vanni, ciao Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
Nico, pensavo parlassi di me quando hai detto tennista professionista, invece ho scoperto che ce n'è un altro in questa...
Ti devo dire che ho avuto un attimo di titubanza, però poi dopo sì, l'ho subito sciolta. Comunque andiamo con la prima traccia musicale, Martin Solveig e Dragonette, Hello.
To be here in Paris, Roland Garros for a Grand Slam action.
The match of the day, Martin Solveig against Bob Sinclair.
I could stick around and get along with you. Hello, oh, oh, oh. It doesn't really mean that I'm into you. Hello, oh, oh, oh. You're alright, but I'm your darling to enjoy the party. Don't get too excited, cause that's all you'll get.
Cominciare con l'intervista, Dani, ricordiamo i nostri contatti.
Allora, 88.4.92.8 sono le frequenze. Il sito www.radioincontri.org per sentire le vecchie puntate e anche l'altra programmazione della radio. E basta così. Anzi, c'è la nostra pagina Facebook che è sempre molto attiva e ogni settimana si aggiungono nuovi amici.
Bene, Dani, grazie. Steve, a questo punto passo la parola a te e sentiamo cosa ha da dirci il nostro Luca.
Benissimo, eccomi qua con le mie immancabili domande. Allora, Luca, un tennista della nostra zona, di Foiano per la precisione, correggimi se sbaglio. Perfetto. Ci vuoi dire quando hai pensato questo è lo sport che fa per me?
Pensato che questo sport fa per me, finita la scuola a 20 anni. Però ovviamente ho iniziato a 9 anni a Sinalunga, un paesino vicino a Foiano, con il maestro di Zappalorto Roberto, che diciamo che in primis aveva la facoltà di far divertire i bambini, diciamo, e io mi ci trovavo bene con lui. È nato per nato per divertimento e dopo piano piano, anno dopo anno, diciamo che sono cresciuto.
E dunque, il primo torneo in assoluto che hai, giocato,
ma
sia
diciamo,
a livello giovanile e poi professionistico?
Guarda, a livello giovanile mi ricordo solo delle grandi sconfitte, anche perché diciamo non era nel mio futuro il tennis a quel momento, a 10, 11, 12 anni. E ti posso dire, mi ricordo solamente il mio primo torneo internazionale, che era un torneo a Catania, dove andai così per divertimento, per andare a provare qual era l'aria del professionismo. E dopo quella sconfitta ho pensato che era meglio che ancora tornassi ad allenarmi per ripresentarmi poi in futuro.
E senti Luca, invece il primo torneo vinto, te lo ricordi?
Primo torneo vinto? No, non me lo ricordo, forse...
Sarà Cassino Fiorentino in finale con Andrea Papponi.
Giù di lì, insomma.
Vallata Retine, quarta categoria.
Sì.
Quando poi ho...
Ma mi ricordo solamente alcuni match della mia carriera, tra quali...
Vabbè, questi non sono, diciamo, tra i migliori che poi sono venuti fuori, però me lo ricordo perché eravamo io, te e Andrea a giocare la finale e la tua sorella, insomma. Mi ricordo che anche la premiazione c'era forse il barrista che sì, ci dette la coppa sotto un
forse
vento gelido, sì, sotto un vento gelido, mi ricordo.
Mica vorrai prenderti i meriti anche della sua carriera, Nico?
No, assolutamente.
Anche perché nell'unico scontro diretto mi sembra uno solo ufficiale.
Poi dopo, se la tua onestà intellettuale è, non hai mai vinto un allenamento.
Vabbè, ma un allenamento
mica conta un allenamento.
Giustamente, conta quello che rimane agli atti. Quindi
un 6-2-6-2 mi sembra, giù di lì.
Sì, sì, sì. Devo dire che fu una finale di un terza categoria a Montepulciano e fu una finale veramente a senso unico. Però riuscimmo a riempire, penso, come poche volte hanno visto a Montepulciano le tribune, no?
Ma Luca aveva 10-12 anni perché...
No, Luca era grandicello, era, diciamo, forse il primo grande salto che poi hai fatto, diciamo così, non ancora al professionismo, però nella tua classifica nazionale,
sì, dalla terza,
è stato
la seconda categoria. Infatti, esatto. Naturalmente ancora oggi ripenso che forse è per quello che mi hai fatto vincere, per,
sì, diciamo così. No, assolutamente. Ma dovete sapere, ragazzi, che poi ce lo racconterà anche più avanti Luca, la carriera di Luca è veramente una carriera particolare. Lui ha raccontato, sputtanandomi fra l'altro in tutta Italia, visto anche che io gli faccio il maestro, quindi ci dovresti anche capire di tennis, no?
Occhio clinico proprio.
Sì, occhio clinico. Dovete sapere che lui, quando era piccolino, io raccontato del primo torneo vinto, quarta categoria, ma già lì, in quell'anno lì, era l'anno che lui cominciò a vincere anche in quarta categoria.
Piccolino, comunque avevo 16 anni.
Sì, 16 anni, ma l'anno, forse anche 17 quell'anno lì, forse. L'anno prima invece, quindi 16 anni, roba che ragazzi a pari età, insomma, già calcavano altri palcoscenici. Io mi ricordo, lavoravo a Montepulciano e giocò con un noto produttore di vino, che poi è diventato nella nostra zona, il famoso Mangiavacchi, e perse una partita al terzo. Sì, Mangiavacchi, no, Mangiavacchi è un signor giocatore rispetto a Gattavecchi, non ce ne vorrà sicuramente Jonathan, che salutiamo se mai ci stesse ascoltando. E mi ricordo, per questa partita al terzo, io alla sorella, la Sara, che poi è mia moglie, gli dissi: Sara, qui è dura, dico, magari
è meglio che il tuo fratello,
avremo un futuro più sulla falegnameria, ma col tennis sarà dura. E invece
ho smentito.
E invece la tua carriera è veramente stata piena di sorprese e di grandi salti, no?
Sì, soprattutto dai 16 ai 20 è stato un progressivo dalla quarta fino alla seconda categoria, e poi dopo ai 20 ho deciso di intraprendere questa, diciamo, sul professionismo, e niente, piano piano, non è stata facile entrare, parecchio piano, anche dovuto agli infortuni che ho avuto durante la mia carriera, però alla fine, diciamo, questo sogno si è avverato.
E ancora speriamo che non è finito, insomma.
No, certamente no, sicuramente bisogna vedere un po' le condizioni fisiche e tutto, però per ora siamo nel piano dell'attività.
Bene, passiamo alla prossima traccia musicale con Yannick Noah, Donnez-moi un V.
Dans vos manies, une seule voix qui répète ça. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, quelque chose à perdre aussi. Du Darfour brûlant à Grozny, le décharge en égout. Gamin vendu de Bali monte une voix. De Gaza tira d'Éthiopie, les enfants soldats de partout. De Kaboul, de celle qu'on oublie, une seule voix qui répète ça. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, un demain à aujourd'hui. Quelque chose à perdre aussi. Donne-moi au moins le début d'un possible infini. Donne-moi mieux qu'un jour de plus à tenir. Quelque chose à remplir qui me fera vieillir. Un avenir. Un avenir. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, quelque chose à perdre aussi. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie. Quelque chose à perdre aussi.
Une vie, donne-moi une vie, donne-moi une vie,
donne-moi
une vie,
donne-moi
une vie, donne-moi ma vie.
Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, quelque chose à perdre aussi.
Quelque chose à perdre aussi.
Donne-moi juste ma vie.
Rieccoci, Radio Incontri Cortona, 88.4, 92.8 le nostre frequenze. Vorrei fare i complimenti al nostro tecnico Gabriele, perché no, non diciamo mai niente, ma come avete sentito ha messo Yannick Noah, che voglio dire un noto oltre cantante come abbiamo potuto sentire, ma un grandissimo tennista, insomma, quindi un applauso al nostro Gabriele, no Dani?
Sì, è stato, diciamo che oggi abbiamo detto noi questa idea di mettere un po' di canzoni tennisti, no Nico, diciamo che lui ha scelto solo le canzoni, ci si è messo lì un pochino perché crede di essere un bravo critico musicale.
Ho capito, vabbè, comunque
cioè, siamo stati io e Gabriele a scegliere le canzoni. Lo Stang era spiaggiato sul divano giù al circolo con un cuscino in collo e dormicchiava, ecco come le ha scelte le canzoni lui.
Ho capito,
ho dato il mio apporto.
Bene, andiamo avanti, lanciamo la prossima rubrica di tedesco, lezioni di tedesco.
Il tifo nel tennis è una questione un po' particolare. In teoria, mentre giocano, i giocatori dovrebbero godere del maggior silenzio possibile, perché basta un niente per trasformare un vincente in una palla fuori o un ace in un servizio out. Quindi qualsiasi distrazione può pesare sul punto e sulla partita. Vi dirò, io sinceramente ho un'idea molto rigida del tipo di pubblico che ci dovrebbe essere ad una partita di tennis. Non dico che ci dovrebbero essere solo gli applausi dopo un bel punto e poco più, però siamo lì. D'altronde sarebbe fantascienza un pubblico di migliaia di persone, magari là per supportare il proprio idolo, che si limita ad applaudire e non mostra il proprio tifo in nessun altro modo. ed è anche giusto perché il calore del pubblico sicuramente aiuta i giocatori. Detto questo, il casino infernale che si sente nelle partite di Coppa Davis per me è assolutamente inconcepibile. Perché ok che si sta parlando di una competizione tra nazionali, ma la cacciara assurda tra un punto e l'altro, durante il punto e a volte addirittura i fischi per una prima di servizio sbagliata sono decisamente eccessivi. Ma appunto, si sta pur sempre parlando di una competizione che tira fuori tutto il tifo patriottico, con i suoi pro e i suoi contro. Il problema è che il patriottismo viene fuori anche quando un tennista gioca in casa, e ne sa qualcosa Luca Vanni, che al torneo di San Paolo dell'anno scorso ha affrontato in semifinale il brasiliano João Souza. Se nel calcio il pubblico è il dodicesimo uomo in campo, anche in quella partita il pubblico ha fatto il suo per sostenere il suo connazionale, e purtroppo deconcentrare il buon Lucone, se mi passa il soprannome. Perché non importa quale sia il vostro concetto di tifo nel tennis, ma coprire di bordate di fischi un giocatore per un lancio di palla sbagliato, sottolineo un lancio di palla, va oltre sicuramente. Se poi l'avversario si mette anche ad incitare il pubblico come se ce ne fosse bisogno, la sportività è bel che morta sepolta. Nonostante questo, Vanni è riuscito a portare a casa il match dopo un terzo set che l'aveva visto anche sotto di un break, e nell'intervista finale ha comunque ringraziato il pubblico, dando una bella lezione di stile. Detto questo, io sono sempre Alberto Tedesco, per voi lezioni di tedesco.
Beh, che dire, Alberto è sempre molto ficcante nelle sue rubriche, però credo che anche questa volta ha centrato il problema, no Dani?
Sì, poi lui, sai, è un lord, lui vorrebbe veramente le regole fisse che nessuno potrebbe parlare, secondo lui, insomma.
Questa rubrica gliela potremo rinfacciare quando si allena, perché sì, ogni tanto da lord
riesce
diventa
qualcosa, ogni sì, tanto
meno lord, diciamo.
Tra l'altro, così, Nico, questa partita di Luca, io penso che è una delle poche partite che sono riuscita a vedere dall'inizio alla fine di tennis durante la mia vita. Ogni tanto dormicchiavo, come dice il pasto, però l'ho visto, devo dire.
Beh, credo, Luca, che ci sia da fare una distinzione, no, tra partite di Coppa Davis o comunque campionati a squadre e partite di singoli tornei. Insomma, tolto rare eccezioni come può essere Roma quando gioca un italiano, o la cosa che è capitata a te appunto a San Paolo con un brasiliano, insomma, in linea generale il pubblico, vabbè, tennista è sempre abbastanza maturo, insomma.
È una cosa normalissima, io credo che anche i giocatori lo sanno, nel senso, non è che personalmente, per come sono fatto io, è anche meglio per me avere uno stimolo in più per dimostrare ancora di più la signorilità. E però la Coppa Davis è la Coppa Davis, giochi in casa e sei, cioè l'80% dei tifosi sono, diciamo, nel caso italiani, e quindi, nel senso,
ci sta,
l'importante è tenere la calma e continuare.
Assolutamente. Andiamo con il prossimo pezzo, Biffy Clyro, Victory Over the Sun.
Keep digging for the rest of
Eccoci qui, Nico, ti dobbiamo un po' aggiornare sulle canzoni come il nostro solito, perché te, diciamo, su questo lato,
la mia ignoranza musicale
abbiamo scelto, meglio ha scelto Gabriele, questa canzone perché i Biffi Clyro, che sono uno dei suoi gruppi preferiti tra l'altro, hanno dedicato questa canzone a Andy Murray quando ha vinto Wimbledon nel 2013-12, non mi ricordo, e loro erano molto appassionati, insomma, aveva buoni scozzesi, uno dei pochi britannici che ha vinto Wimbledon, insomma, gli hanno dedicato questa canzone.
Bella, bella cosa, quindi mi hai dato una pillola in più, quindi da stasera sono un uomo migliore, no Steve?
Ah, sicuramente, non ti batte nessuno.
Posso andare ovunque. Steve, prossima domanda.
Perfetto, allora veniamo ai giorni nostri. Sei più o meno intorno, se non sbaglio, intorno al numero 130 del mondo?
Sì, okay. Adesso sì.
E, quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione? Conti di rientrare nei 100?
Sì, nel senso è sempre da un anno a questa parte è quello il mio obiettivo, intanto di rientrare nei 100 e facciamo step dopo step, nel senso
un passo alla volta,
entrare tra i 90 e i 100, magari dopo 80-90 e su di lì, insomma.
E hai iniziato con una programmazione molto tosta, no? Perché insomma sei stato protagonista dei tornei più importanti che sono stati giocati a inizio stagione, insomma, dagli Australian Open a tutti i Master, O250, 500, Master 1000. Ecco, pensi di rivedere questa programmazione, diciamo così, non a ribasso, perché ovviamente si sta parlando di un livello incredibile comunque, ma ecco, cercando magari di trovare più continuità a livello challenge?
Sì, sicuramente sì, giocherò la prossima settimana al Master 1000 di Miami e poi dalle settimane seguenti inizierò a fare un po' di challenger, perché comunque non ho vinto tante partite, ho giocato diverse partite, tutte partite lottate, perse con dei buoni giocatori, sempre tra il 50 e l'80 del mondo, e il livello c'è, non sono arrivate le vittorie, e quindi diciamo che necessito anche di un po' di fiducia.
No, noi abbiamo avuto modo di parlarne, no, di queste cose, e credo che comunque, avendo giocato anche questi tornei qui, hai dimostrato di essere a livello che poi quello credo che tu vada anche cercando, no?
Nel senso, sicuramente, però anche l'anno passato comunque ho fatto match pari con gente tra i 20-30 del mondo e ci ho anche vinto, quindi livello credo che si è
stabilizzato,
sì, e quindi basta ora riprendere un po' di fiducia.
Chiaro, po' anche di fortuna in qualche match, ma
quello sempre, non guasta mai un po' di fortuna.
Come ha ricordato il nostro Alberto, è arrivato in finale a San Paolo, battendo in semifinale il famoso João Sousa. Ci vuoi parlare un pochino, a parte la partita, insomma, che sei riuscito a portare a casa, del simpatico pubblico brasiliano che ti ha tifato un attimino contro?
Sì, ma come si diceva prima, se ti riesci a a evadere da tutto il resto. Poi il campo da tennis è il campo da tennis a San Paolo e il campo da tennis a Cortona, cioè è la stessa cosa. Se riesci a, come, scusatemi, ripeto, ad evadere dal resto, tu ti concentri solo sulla palla, sul campo, e dopo quello che viene viene. Poi alla fine della partita ti rendi conto del, cioè, te ne rendi conto prima ovviamente, però sei focalizzato su quello che devi fare.
L'urlo dopo aver stretto la mano credo che sia stato lì il momento che tu ti sei reso conto veramente di quello che avevi combinato, insomma.
Sì, sì, l'avevo fatta grossa, prendono i brividi, perché
guarda, io ti dico,
ti posso dire che lì per lì non ti rendi conto di quello che sta succedendo, e te ne rendi conto settimane dopo.
È pazzesco, perché questa cosa qui, no, che tu ovviamente hai vissuto in prima persona, noi l'abbiamo visto da casa vedendo l'incontro, e ovviamente diciamo noi abbiamo, essendo diciamo parenti, abbiamo anche un trasporto maggiore, no, sicuramente. Però ecco, ci siamo resi conto tutti di quello che avevi fatto, perché ci è arrivata addosso una quantità di persone, di chiamate, di messaggi, e che credo, insomma, ovviamente a noi ci hanno fatto piacere, e dopo sono stati rigirati tutti a te, no? Però ecco, veramente è stata un'emozione incredibile. Insomma, io mi ricordo che una volta stretta la mano sono stato 10 minuti sdraiato sul tappeto, non riuscivo a alzarmi perché ero finito. Neanche quando gioco corro così.
Non ne dubitiamo, Nico.
Assolutamente.
Sicuramente sono dei bei ricordi, dai.
Vabbè, comunque siamo sicuri che andando avanti ci rifarai provare le stesse,
credo,
emozioni, e ancora ti auguriamo ancora più grandi. Vai, Steve.
Io mi ricordo anche, riguardo sempre al pubblico contro, un episodio abbastanza analogo accaduto a Fognini in Coppa Davis contro l'Argentina, che pubblico sempre contro. Sappiamo che Fognini c'ha il suo bel carattelino, anche lui non le manda certo a dire. Infatti dopo che fece un punto, mi pare al quarto quinto set, ebbe un discreto sfogo, quindi sì.
Poi Fabio è, però io lo conosco un po' e ti posso dire che fuori dal campo è un bravissimo ragazzo, disponibile, gentile, solamente che in campo
si trasforma un po'.
A volte si trasforma e non è sicuramente uno di quelli che, se gliene vengono dette, rimane in silenzio.
Non li manda a dire.
Forse è un suo limite, perché purtroppo potrebbe fare, secondo me, molto di più di quello che sta facendo, anche se, insomma, ricordiamo che è stato dentro i 20, quindi insomma, grande, grande Fabio. Ma lanciamo la prossima rubrica del nostro pasto, History Sport. Vai, Andy.
Nelle scorse puntate di History Sport abbiamo raccontato di leggende del passato, ma questa volta vogliamo parlare di uno sportivo di oggi. Nato il 4 giugno 1985, Luca Vanni è un tennista professionista con la P maiuscola. La sua è la storia di un ragazzo che ha visto tante volte la gente scuotere la testa e dire che per provarci sul serio ormai era troppo tardi. Forse proprio quando tutti dicono che una cosa è impossibile, che allora trova la carica e la forza per smentirli. Luca inizia a provarci seriamente a 19 anni. Si allena a Perugia, ma dopo un anno due infortuni alle ginocchia sembrano segnare il capolinea. E invece no, dopo un anno è di nuovo in campo e si guadagna il primo punto ATP. Poi arrivano gli anni della Serie A e dei Futures. E fino al 2012 sono 16 le finali disputate e 9 le vittorie. Adesso anche gli addetti ai lavori lo guardano in un altro modo. Tu hai un braccio da top 50, gli dicono. Anche Luca inizia a crederci e nel 2013 prova a misurarsi con i Challenger. Le sue ginocchia però non sono d'accordo. È il tendine rotuleo che gli tira un brutto scherzo. È il 2014, ha 29 anni ed è scivolato intorno al numero 714 del ranking ATP. Molti avrebbero pensato al ritiro, visti anche i guai fisici, e invece Luca suona la carica ancora una volta. In 7 mesi, 7 futures vinti, uno perso e la sconfitta nella sua prima finale di un challenger. A febbraio 2015 arriva anche la sua prima finale di un torneo ATP. A San Paolo, Vanni viene però sconfitto da Cuevas. Non porta a casa il trofeo, ma il suo ranking adesso dice 108 al mondo. Sì, a 30 anni ha raggiunto il punto più alto della sua carriera. Lo ha fatto con grinta, fiducia in se stesso e tanta forza di volontà. Queste sono le storie che piacciono a tutti gli sportivi e che dovrebbero ispirare i futuri campioni di domani. E adesso il prossimo brano è dei Super Tennis. I Super Tennis sono un gruppo indie appassionato talmente tanto di tennis da scegliere i loro nomi d'arte legati a questo sport. Infatti parliamo di Bob Becker alla batteria, Tom McEnroe alla chitarra, Kev Perry al basso e la collaborazione occasionale di Bjorn Korg. Altro da dire, damn song.
Vai Stanga con la prossima rubrica Stangavini.
Grazie Nico, oggi puntata dedicata al tennis, anche Stangavini non poteva esimermi dal restare in tema, insomma. Io ho deciso di fare questa rubrica in un caso, su un caso diciamo più unico che raro, penso, al mondo, ovvero un vino dedicato ad un tennista professionista. In questo caso è un tennista italiano, è Potito Starace, o come direbbe Nicola, visto che è un po' fissato, Potito Storace, visto la sua parte politica, insomma.
State massacrando professionalmente,
ragazzi. Sì. Ma un po' te le cerchi,
Ma senti sto stile.
È uscito dall'oltretomba subito, così.
L'ha tenuta San Francesco, no? Dove era? Assù.
Ha rotto anche una caldaia oggi, ricordiamo, prima di venire.
Non l'ho rotta io.
Comunque, dicevamo, questo vino dedicato a Potito Starace è dell'azienda Guerriero Vini, che si trova a Taurasi in Campania, in provincia di Avellino, che è appunto molto vicino, diciamo, all'abitazione Starace, un po' come se dedicassero un vino aretino al nostro Luca, insomma. E la decisione di dedicare questo vino al grande tennista diciamo l'hanno presa quando Potito ha vinto nel secondo turno del Roland Garros nel 2004, mi sembra, contro l'idolo di casa Grosjean, e per poi arrivare insomma al terzo turno.
Ti ricordi dove eravamo?
No.
L'abbiamo vista in televisione quella partita lì all'Harbour di Milano. Senti te,
Nico, una memoria veramente enciclopedica, eh?
Serie?
A2.
A2? Era lo spareggio, no?
Sì, quella che non hai giocato.
Va bene. La giriamo il coltello nella piaga.
E dicevamo, sì, quando, diciamo, quello è stato il punto più alto della carriera di Starace, insomma, hanno deciso di dedicargli questo vino rosso, dove nell'etichetta c'è proprio lui che esulta dopo quella partita con la maglietta rossa, visto che, insomma, Starace è un noto giocatore del suo terra rossa, insomma, è la sua superficie preferita. Hanno deciso di fare questo parallelo. Il vino che gli hanno dedicato è un Taurasi di OCG, è uno dei vini più importanti della loro azienda. Hanno fatto le bottiglie numerate, è stata un'edizione, diciamo, speciale, limitata solo per questa occasione, e niente, insomma, è commercializzato con il suo nome. Dicevamo che, secondo diverse interviste che hanno fatto i proprietari dell'azienda, il nome di Starace cercherà di dare un po' di visibilità maggiore a questo vino, che non è molto conosciuto in tutta Italia, in tutto il mondo, ma in realtà è un prodotto di grande qualità, ha tutte le caratteristiche che potrebbero portarlo a a battersi alla pari con Brunello di Montalcino, Barolo, insomma con i grandi vini francesi, solo che poco conosciuto. Cercano appunto attraverso il nome del tennista di poter espandere la propria commercializzazione negli altri paesi e anche in tutta Italia, insomma è un'operazione di marketing ben riuscita, possiamo dire. Le caratteristiche principali di questo vino sono un vino fatto da uva Baccarossa, da Aglianico, ha un colore molto intenso e è tendenzialmente sul granato, diciamo più adatto molto all'invecchiamento e maggiore il tempo che sta chiaramente ad affinare in botte, maggiore il colore granato che acquisisce. Ha un gusto molto pieno e ricco di tannini, è per questo che è molto usato nei pasti, soprattutto con le carni rosse. E necessita, proprio perché ha una grande presenza di tannini, di un lungo affinamento nelle botti di legno che riescono un po' ad addolcirlo. Diciamo che Starace, quando è stato intervistato appunto per un'opinione su questo vino, ha detto che, essendo nato lui a Cervinar vicino ad Avellino, fin da piccolo aiutava i propri genitori nella piccola tenuta che avevano, e diciamo che gli è rimasta un po' questa passione per il vino anche quando è diventato un giocatore professionista. Penso che magari a forza di essere giocatore professionista non ha potuto magari bere più di tanto, insomma credo che anche il nostro Luca magari ne sa qualcosa. Non sì. Penso che, anche se una passione magari che uno può avere, è difficile, insomma,
ogni tanto. Ma proprio ogni tanto, però
al contrario del
contagocce.
Anche Nicola fa così, diciamo, almeno
no,
questo
io devo dire che non sono un gran bevitore, sono un grande mangiatore, quello sì, diciamo che sono tra i primi 10 del mondo, no?
Sì,
ora
sì.
20, però insomma sì, dai,
ora uguale.
No, dicevo 20, non volevo andare oltre, invece mettete nella top 5, nella top 10.
Beh, penso comunque che l'alimentazione sia una parte fondamentale, insomma, del tuo, che è un lavoro alla fine,
sicuramente, anche se comunque non è sempre facile trovare dei la qualità, diciamo, perché comunque quando vai in dei paesi come India, Cina, Thailandia, così, non è che
ti adatti,
riso e pollo, riso e pollo.
Quando siamo stati in Germania, che poi non è neanche lontana, abbiamo mangiato una settimana di cotolette e patatine fritte, che per me andava anche bene, perfetto. Ma uno che andava in campo, insomma, non l'avrei digerite tanto volentieri.
Un mese fa in America andavo hamburger a pranzo cena, quindi
diciamo che hai fatto
diciamo
un
che
po'...
hamburger e patatine, quindi quello c'era e quello
si mangiava.
Sì. Anche se la tua parabola con il cibo, insomma, è migliorata quando eri più piccolino.
Sono più aperto un pochino.
Ti ricordo quando ti inseguivo con il citriolo in camera, che hai spaccato la zanzariera.
Casco dal terzo
aveva paura
piano.
Anche del citriolo, gli faceva schifo anche il citriolo.
Va bene, Nico, penso che possiamo passare con la prossima traccia, insomma. La lanci tu?
No, vai tu. Vai.
Allora, prossima canzone è di Lorde e si intitola Tennis Court.
Making smart with the words again. Well, I'm bored. Because I'm doing this for the thrill of it, killing it, never not chasing a million things I want. And I am only as young as the minute is, full of it, getting pumped up on the little bright things I bought. But I know they'll never own me. Baby, be the class clown, I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form, showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. Pretty soon I'll be getting on my first plane. I'll see the veins of my city like they do in space. My head's filling up fast with the wicked games up in flames. How can I fuck with the fun again when I'm known? And my boys trip me up with their heads again, loving them. Everything's cool when we're all in line for the throne. But I know it's not forever. Baby, be the class clown, I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form, showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's
onto the tennis court and talk it up like, yeah. It looked alright in the pictures. Get a clock shot for the trip though. I'll fall apart with all my heart. But you could watch from the window. You could watch from your window. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new iPhone showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. And talk it up like, yeah. And talk it up like, yeah. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. And talk it up like, yeah. And talk it up like, yeah. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah.
Eccoci Steve per le ultime domande.
Le prossime domande. Allora, volevo domandare a Luca qual è il giocatore che gli ha dato più soddisfazione battere, invece quello contro il quale ti brucia di più la sconfitta.
Paradossalmente è lo stesso, perché l'anno passato ho giocato in un Master 1000 di Madrid contro Tomic e ho vinto 7-6 al terzo. E un mese dopo, quella lì è stata la soddisfazione, diciamo, più grande, perché comunque lui era 19 del mondo, quindi è stata una bella vittoria sia come importanza del giocatore sia come importanza del torneo. E un mese dopo invece mi ero qualificato a Roland Garros e ho giocato al primo turno di nuovo contro Tomic e ho perso in 4 set, dove Nicola era anche presente, e lì mi è bruciato perdere perché era una partita dove ero un po' troppo nervoso.
Non ho colpe, ragazzi.
Non è che porti un po' male.
Guarda, in questa cosa qui c'è un toto gufo che in realtà io mi sono defilato dopo il challenge di Brescia, perché insomma ho portato a casa diversi risultati a Brescia, quindi mi sono auto escluso da gufo, ma ci sono vari indiziati nel nostro giro, quindi insomma. Io, e pensa Steve, che io credevo che la vittoria più bella di Luca fosse stata al torneo terza categoria a Montepulciano contro di me. Pensa quando uno si fa i film in testa strani, eh?
Mai dire mai. Quello domanda da Luca: il tennis maschile è tornato dopo anni di buio su buoni livelli, però ancora non è arrivato ai livelli di quello femminile, dove abbiamo visto insomma il torneo del Grande Slam, la Schiavone ha vinto Roland Garros, dopo è arrivata in finale e poi ancora l'Erlan in finale, per non parlare di quest'anno con la doppia finale con la Erlan, con la Vinci e la Pennetta. Ecco, secondo te cosa manca al tennis maschile per arrivare a questi livelli?
Ma sicuramente in questo momento, che dura ormai da diversi anni, le nostre donne hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Però ti posso anche dire che secondo me il livello del tennis femminile, diciamo che è un pochino più basso, soprattutto nei tornei del Grande Slam. Un giocatore, un maschio, diciamo, che è numero 100 del mondo, può battere uno che è 20 del mondo. Questo non succede così spesso nelle donne, perché se vedi i risultati dei tornei del Grande Slam, le prime 3 o 4 partite sono sempre partite che durano 50 minuti a livello femminile, capito? Quindi mentre un maschio gioca anche 5-7, quindi può giocare magari 4 ore il lunedì, il martedì e il mercoledì riscendere in campo per giocare altre 3 o 4 ore, capito? Quindi è un pochino più complicato, diciamo, a livello maschile.
C'è sicuramente anche l'aspetto che nel tennis femminile, almeno ultimamente, negli ultimi anni, manca dei mattatori come erano, appunto, come ci sono nel tennis maschile. Vedi i vari Djokovic, Federer e Nadal fino a qualche tempo fa. Insomma, c'erano le Williams che avevano, diciamo così, uno strapotere, no? Però tolto loro, sì, c'è Sharapova che gioca molto bene, anche se ultimamente insomma ha avuto qualche problemino. Però voglio dire, diciamo che il livello è abbastanza simile, insomma.
Sì,
ecco.
Anche se nel tennis maschile vediamo che nei quarti di finale e nelle semifinali arrivano bene o male sempre gli stessi.
sì, sì, assolutamente. Però ecco, mentre, perché... mentre se tu una donna ecco, affronta una Sharapova, una Zarenka, comunque c'è sempre partita, la partita è sempre aperta. Quando ti trovi di fronte mostri come Djokovic o Federer o lo stesso Marra, insomma, diventa il pronostico, esatto, cioè, il pronostico è apro le palle, ora le guardo e poi dopo le rivedo quando le rimetto nel tubo, insomma, è un po' questo, credo, sì. Anche bene, Steve, hai concluso le domande.
Ho concluso le domande.
Bravo Steve, sei stato ficcante come al solito. Bene, adesso lanciamo Steve con Weekly Sport.
Ed eccoci ancora qua con Weekly Sport. Io sono sempre il vostro immancabile Stefano Steve Bertini. E partiamo subito parlando di calcio. Mentre stiamo andando in onda, si sta giocando al Comunale di Arezzo per la Lega Pro Girone B Arezzo Teramo. Per l'eccellenza domani derbissimo Foiano Castiglionese, in promozione Reggello Cortona Camucia, in seconda categoria derby Montecchio Fratticciola, Fratto Orange Don Bosco e Teron Trapienza, in terza categoria Pietraia Luigi Meloni e Città di Chiusi Monsigliolo. Tennis, in questo momento sono in campo a Cortona gli over 45 maschili, mentre domani alle 9 al Circolo Tennis di Arezzo scenderà in campo la D3 maschile. Per quel che riguarda il volley, sia la Serie C maschile sia quella femminile sono impegnate contro il Campi Bisenzio. Stasera la squadra femminile alle 18 a Camucia, mentre alle 21.15, sempre stasera, la squadra maschile sarà in trasferta in terra fiorentina. Per quel che riguarda la mountain bike, Simone Magi, atleta di punta del ciclo club quota 1000, nella gara che vi avevo ricordato sabato scorso per la prima prova dell'Internazionale d'Italia a Maseri in provincia di Treviso, nonostante i dubbi sulla sua eventuale partecipazione, si è classificato brillante terzo in un percorso particolarmente fangoso. Rugby, trasferta per i ragazzi del Rugby Clanis Cortona a Livorno contro i Rugby Etruschi dopo la brillante vittoria contro l'Amatori Prato di domenica scorsa. Per quel che riguarda lo sportivo dell'anno, in un testa a testa appassionante con la squadra maschile del Cortona Camucia Calcio, l'atleta di triathlon Elisa Monacchini è risultata essere la sportiva dell'anno. Per quanto riguarda invece la categoria Sport e Solidarietà, vittoria del Cortona Bocce. Il premio Una Vita per lo Sport è stato invece assegnato al grandissimo Alberto Cangeloni, per le sue telecronache ormai ultra ventennali dai campi dilettantistici cortonesi. Alla serata hanno preso parte, come ben sapete, il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio Renzo Olivieri, che si è poi collegato in diretta con la Domenica Sportiva proprio dal Palazzo Comunale Cortonese, il nuotatore Michele Santucci e il tennista Luca Vanni, che avete appena avuto il piacere di ascoltare. A questo punto passo la linea a Nicola e a Daniele per i saluti finali, ricordandovi comunque le nostre frequenze radio 88.4 e 92.8, la nostra pagina Facebook di Chilometro Lanciato e il nostro sito www.radioincontri.org, dove potete anche ascoltare le puntate precedenti. Questa è la Weekly Sport e io sono, come sempre, l'immancabile Stefano Steve Bertini.
Abbigliamento di Filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi, maglietta della Gil, mutanda a scellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.
Diciamo Luca che la tua partecipazione a Wimbledon era più verso Filini elegante che non verso il Fantozzi, no?
Oddio.
Wimbledon, insomma, c'è da rispettare dei canoni notevoli, no?
Molto notevoli. Da quest'anno ho giocato con un calzino bianco che però si vedeva una striscina grigia e me l'hanno fatto cambiare, ma una striscina che non era visibile dalla televisione, quindi... Però sono molto restrittivi.
Vabbè, credo che faccia parte della storia e quindi del fatto che ancora sia il torneo per eccellenza, no?
Sì, 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 sicuramente.
Bene, quest'anno speriamo in tutti i modi di accompagnarti lì, visto che l'anno scorso siamo venuti a Roland Garros.
Io, vedendo un po' i risultati, se non venite... Forse quasi meglio. Dici? Che faccio da me.
Ah vabbè, ma io no, io ormai mi sono tirato fuori dal gufo, quindi cominciamo a scremare.
Scherzo.
Bene, bene. Comunque a questo punto andiamo con i saluti finali, partiamo sempre dalla mia destra con Stanganini.
Ciao a tutti, la prossima puntata.
Il nostro grande Andri.
Al prossimo sabato.
Il gemello incantevole.
Ciao, grazie Nico, ciao a tutti, grazie Andrea al tecnico.
Un saluto a Steve.
Ciao a tutti, a sabato prossimo.
E un saluto a Dani che oggi è stato meraviglioso.
Alla prossima.
e al nostro grande ospite Luca, che ringraziamo perché veramente ci ha fatto una bella sorpresa e tantissimo piacere averti con noi.
Ciao, grazie a tutti.
Bene, adesso lanciamo l'ultimo pezzo, i Vampire Weekend con Giving Up the Gun.
Fight. You took a guy with a smile in your garbage style.